Nel capitolo 6 dell'Evangelo di Giovanni, Gesù e i suoi discepoli si spostano in un'altra località. Al capitolo 5, infatti, si trovavano a Gerusalemme. E come ricordiamo, Gesù guarisce il paralitico presso la piscina di Betesda, e quest'uomo viene accusato dai giudei di portare il suo lettuccio in questo giorno, cioè in giorno di sabato, cosa che secondo loro non era lecita. E Giovanni spende tutto il capitolo intorno a questo miracolo e alla controversia che ne consegue, o meglio all'immagine stessa di Gesù, il quale eguaglia le sue opere a quelle del Padre, e opera quindi in completa armonia, e dice anzi di fare le opere del Padre, e quelle opere in se stesse testimoniano di Lui, così come le parole dell'Antico Testamento testimoniano chi è. Egli è il Cristo, il Figlio dell'Iddio vivente. Ora, dopo queste cose, c'è un tempo indeterminato tra il capitolo 5 e il capitolo 6, e non sappiamo quanto tempo dopo, Giovanni ci riporta indietro al mare di Galilea. Gesù ha lasciato Gerusalemme, gli avvenimenti subito successivi Giovanni non ce li dice, ma sappiamo che Gesù si ritrova di nuovo nella zona, nell'area della Galilea, e in particolare intorno al mare di Galilea, che è il mare di Tiberio, anche conosciuto come Gennazaret. E una grande folla lo seguiva, perché vedevano i segni che egli faceva sugli infermi. E così attraverso i suoi miracoli Gesù stava attirando una grande moltitudine di gente. Ora le persone possono essere attirate da Gesù per varie ragioni. Alcune di queste ragioni sono legittime, altre no. Ma sicuramente Gesù ha una grande capacità di attrarre, di attirare a sé. Egli ha sempre avuto una grande forza di attrazione. Per me è interessante vedere come Gesù attira le persone che si trovano in varie situazioni nella vita. È interessante come egli attrae persone che si trovano in differenti culture, persone di tutte le età, vedere come i bambini stessi sono attirati da Gesù. Infatti questa per me è una delle cose più belle nel mondo, l'attrazione che anche i bambini hanno per Gesù. È probabilmente un'attrazione maggiore, più forte, rispetto a noi che siamo diventati così complicati e confusi nei nostri processi di pensiero. Oh, la bellezza di Gesù che attrae le persone. Ma gli uomini sono attratti per ragioni differenti. E queste persone erano attratte dai miracoli spettacolari che Gesù faceva sulle persone malate. Ma Gesù salì sul monte e là si sedette con i suoi discepoli. Or la Pasqua, la festa dei giudei, era vicina. Gesù dunque, alzati gli occhi e vedendo che una grande folla veniva da lui, disse a Filippo: «Dove compreremo del pane perché costoro possano mangiare?» Or diceva questo per metterlo alla prova, perché egli sapeva quello che stava per fare. Filippo gli rispose: 200 denari di pane non basterebbero per loro, perché ognuno di loro possa avere un pezzetto». Così, dove compreremo il pane? Ragazzi, non lo so proprio. Ora, un denaro corrispondeva al salario giornaliero di un lavoratore. Se avessimo 200 denari per il pane non sarebbero sufficienti. Ma Andrea, fratello di Simon Pietro, uno dei suoi discepoli, gli disse: «V'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 piccoli pesci. Ma che cos'è questo per tanta gente?» In altre parole, scusa se ho detto una cosa del genere, non ha senso. La folla è troppo grande. E Gesù disse: «Fate sedere la gente». Ora c'era molta erba in quel luogo. Era il periodo della Pasqua, primavera, bellissima, assolutamente stupenda. La Galilea in primavera doveva essere un luogo bellissimo, campi verdeggianti pieni di fiori, di margherite gialle, di anemoni rosse, bianche, porpora, e altri fiori bellissimi. Questa è la primavera in Galilea. E così Gesù dice: «Fate sedere la gente». Ora c'era molta erba in quel luogo. La gente dunque si sedette ed erano in numero di circa 5.000. Poi Gesù prese i pani, e dopo aver reso grazie li distribuì ai discepoli, e i discepoli alla gente seduta. Lo stesso fece dei pesci, finché ne vollero. E dopo che furono saziati, Gesù disse ai suoi discepoli: «Raccogliete i pezzi avanzati perché niente si perda». Essi dunque li raccolsero e riempirono 12 cesti con i pezzi di quei 5 pani d'orzo avanzati a coloro che avevano mangiato. Allora la gente, avendo visto il segno che Gesù aveva fatto, disse: «Certamente costui è il profeta che deve venire nel mondo». Questo è un riferimento a quella scrittura in cui Mosè disse: «L'Eterno, il tuo Dio, susciterà per te un profeta come me, in mezzo a te, fra i tuoi fratelli. A lui darete ascolto». Così stavano cercando quest'altro profeta, questo profeta che era stato promesso. E quando videro questo miracolo fatto da Gesù, pensarono: «Questo è sicuramente quel profeta di cui Mosè parlava, l'altro profeta che sarebbe venuto». E riconobbero Gesù come il Messia promesso. Ora, essi volevano fare una cerimonia pubblica, volevano prenderlo e obbligarlo a diventare re, per stabilire in questo momento il regno, ma questo non era il piano di Dio. Gesù, sapendo che stavano per venire a prenderlo, per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte tutto solo. Egli non permise loro di acclamarlo come proprio re prematuramente. Il giorno di Dio, stabilito per presentare il suo re alla sua nazione, non era questo. È un altro. Quel giorno speciale viene chiamato oggi la Domenica delle Palme, la domenica cioè che ha preceduto la crocifissione di Gesù. E quello era il giorno e l'ora che Dio aveva preparato e profetizzato quando il Redentore sarebbe venuto. E Gesù si preparò per quel giorno e mandò i suoi discepoli nella città a prendere l'asino, quell'asino che avrebbe cavalcato per l'ingresso a Gerusalemme, secondo la profezia di Zaccaria. In quel giorno egli permise ai discepoli di gridare quel salmo messianico, il numero 118: «Osanna, Osanna, benedetto è colui che viene nel nome del Signore, gloria a Dio nell'alto dei cieli». Ed egli permise loro di gridare forte il salmo. Infatti, quando i farisei fecero obiezioni, egli disse: «Io vi dico che se costoro tacessero, le pietre griderebbero». Quello fu anche il giorno in cui Gesù pianse su Gerusalemme, dicendo: «Se tu avessi riconosciuto almeno in questo tuo giorno le cose necessarie alla tua pace, ma ora sono nascoste agli occhi tuoi». Quindi in questo momento assistiamo a un tentativo prematuro di stabilire Gesù come re. E questo era qualcosa che veniva dalla gente, dal popolo, qualcosa che Gesù ha rigettato, perché egli operava nel tempo di Dio e non nel tempo dell'uomo. Oh, il Signore ci aiuti a imparare a operare nel tempo di Dio piuttosto che nel nostro proprio tempo. Sembra invece che siamo sempre desiderosi di fare le cose prematuramente. Dio non sembra operare nel tempo in cui noi vorremmo che operi. Noi vorremmo tutto velocemente. Noi vorremmo accelerare il programma di Dio. Se fosse dipeso da me, il Signore sarebbe tornato un paio di anni fa, ma sicuramente qualcuno di voi sarebbe stato nei guai se lo avesse fatto. Così potete essere grati a Dio che Egli agisce nel proprio tempo e non nel nostro. Così Gesù, sapendo che sarebbero venuti e avrebbero provato a forzare i tempi per renderlo re, Egli se ne andò, si ritirò sulla montagna. Quando fu sera, i suoi discepoli discesero al mare e, montati in barca, si diressero all'altra riva del mare, verso Capernaum. Era ormai buio e Gesù non era ancora venuto da loro. Il mare era agitato perché soffiava un forte vento. Ora, dopo aver remato circa 25 o 30 stadi, cioè dai 4 ai 6 chilometri, videro Gesù che camminava sul mare e si accostava alla barca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: «Sono io, non temete». Essi dunque volentieri lo ricevettero nella barca, e subito la barca approdò là dove essi erano diretti, cioè a Capernaum. Il giorno seguente la folla che era rimasta sull'altra riva del mare, cioè là dove Gesù aveva cibato la moltitudine, si rese conto che là non c'era che una piccola barca quella in cui erano saliti i discepoli di Gesù, e che egli non vi era salito con loro, ma che i suoi discepoli erano partiti soli. Ora altre barche erano venute da Tiberiade, vicino al luogo dove avevano mangiato il pane, dopo che il Signore aveva reso grazie. La folla, come vide che Gesù non era più là, e neppure i suoi discepoli, salì anch'essa su quelle barche e venne a Capernaum, alla ricerca di Gesù. Avendolo trovato di là dal mare, gli dissero: «Maestro, come sei venuto qui?» Gesù rispose loro e disse: in verità io vi dico...» Ora, non gli disse come era arrivato fin lì. In verità io vi dico che voi mi cercate non perché avete visto segni, ma perché avete mangiato dei pani e siete stati saziati. Voi mi cercate per le ragioni sbagliate. Voi mi cercate con delle motivazioni sbagliate. Voi mi cercate solo perché il vostro stomaco è stato saziato con pane e pesce. Ma questa non è la ragione giusta per cercarmi. Gesù non accetta coloro che lo cercano con le motivazioni sbagliate. E ci sono molte persone oggi che lo cercano con motivazioni sbagliate. E ci sono anche molti ministri che incoraggiano la gente a cercare Gesù, ma incoraggiano le persone con motivazioni sbagliate. Incoraggiano le persone a fare la volontà di Dio con le motivazioni sbagliate. Regaleremo una bicicletta nuova a chi porta più membri nella scuola domenicale nei prossimi 5 mesi. Ma così stiamo motivando i nostri giovani con motivazioni carnali. Stiamo insegnando loro a fare l'opera di Dio, promettendo loro dei premi carnali. Dio ci aiuti. Quanto ci siamo allontanati dalla porta stretta e dalla strada angusta. Egli disse: adoperatevi non per il cibo che perisce, ma per il cibo che dura in vita eterna. In altre parole, non affaticatevi per le cose materiali, non affannatevi per queste cose, ma ricercate piuttosto le cose spirituali. Le cose spirituali sono superiori alle cose materiali. Questo è ciò che Gesù ha costantemente dichiarato, e nello stesso tempo questo è quello che gli uomini mettono costantemente in discussione, e noi nelle nostre menti spesso viviamo questa sfida, questa battaglia. È davvero la vita spirituale superiore alla vita materiale? E Satana costantemente propone e dà gloria all'ambito delle cose materiali, le esalta: guarda, non è bello, non ti piace questo? E il Signore costantemente dice: ehi, non ti affannare, non ti affaticare per queste cose, non dureranno molto. Adoperatevi non per il cibo che perisce, ma per il cibo che dura in vita eterna, per le cose spirituali, che il Figlio dell'uomo vi darà, perché su di lui il Padre, cioè Dio, ha posto il suo sigillo. Gli chiesero allora: che cosa dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? Questa è una domanda che le persone spesso si pongono quando iniziano a diventare consapevoli della dimensione spirituale. Cosa devo fare per fare le opere di Dio? Ci ricordiamo tutti quanti di quel giovane ricco che venne a Gesù e disse: quali opere devo fare per ereditare il regno dei cieli? Maestro buono, cosa devo fare? Sono sempre alla ricerca di qualcosa di buono da fare, qualche buona azione da compiere per il Signore. Gesù rispose con un paradosso, perché disse loro: questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che Egli ha mandato. Non è interessante quale opera puoi fare per piacere a Dio? L'unica opera che puoi fare è semplicemente credere in Gesù. Questo è quello che piace al Padre. Questa è l'opera di Dio, che tu creda in colui che Egli ha mandato. Allora essi gli dissero: quale segno fai tu dunque affinché lo vediamo e ti crediamo? Che opera compi? I nostri padri mangiarono della manna nel deserto, come è scritto: egli diede loro da mangiare del pane venuto dal cielo. Allora Gesù disse loro: in verità io vi dico che non Mosè vi ha dato il pane che viene dal cielo, ma il Padre mio vi dà il vero pane che viene dal cielo. Non è stato Mosè a darvi la manna, ma il Padre mio l'ha mandata. e il Padre mio ora vi dà il vero pane che viene dal cielo. I vostri padri hanno mangiato quella manna e sono morti, perché il pane di Dio è quello che discende dal cielo e dà vita al mondo. Questo è il pane di Dio. Essi allora gli dissero: Signore, dacci sempre questo pane. E Gesù disse loro: Io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà mai più fame, e chi crede in me non avrà mai più sete. Queste persone solo il giorno prima avevano mangiato fino ad essere sazi, ma eccoli che hanno fame di nuovo. Quello che avevano mangiato era il pane di questo mondo. E anche se puoi mangiare oggi e puoi essere sazio, molto sazio. Ho mangiato un tipo di pane particolare che si mangia con delle salse deliziose. E ho mangiato così tanto fino ad essere così sazio da non riuscire a dare un altro morso. Quanto mi fanno arrabbiare i detersivi oggi. Ti restringono i vestiti in maniera paurosa. E sebbene certe volte mi alzo da tavola a fatica, appesantito, e penso non voglio mai più mangiare in vita mia. Ma non passa molto tempo che qualcuno dice: perché non ci fermiamo per un gelato? Sì, questa sì che è una grande idea. Fame di nuovo. Nulla ti soddisfa completamente. Ma Gesù dice: io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà mai più fame, e chi crede in me non avrà mai più sete. C'è quell'area nella vita dell'uomo che sembra non essere mai soddisfatta, che sempre chiede di più e ancora di più. E sebbene le persone ricercano piaceri, eccitazione, divertimenti di questo mondo, c'è una cosa che riguarda tutte queste cose e che le accomuna, è che non durano molto e non passa molto tempo che hai sete di nuovo. Ma Gesù dice: io sono il pane del cielo, Dio mi ha mandato, e se mangiate di me non avrete mai più fame, e se credete in me non avrete mai più sete. Che gloriosa e magnifica notizia! Ma io ve l'ho detto, voi mi avete visto, ma non credete. Tutto quello che il Padre mi dà verrà a me, e colui che viene a me io non lo caccerò fuori. Che magnifica parola di Gesù per l'anima nostra! Perché vedete, Satana ci dice: guarda, non c'è motivo di andare a Dio. Egli non vuole avere nulla a che fare con te. Sei un fallimento, la tua vita è un disastro. Dio non vuole avere nulla a che fare con te, e non ha senso che tu vada a Lui. Non c'è modo per Lui di aprirti una porta, di darti una possibilità. E così Egli intende piantare incredulità nel nostro cuore. E se noi crediamo che Dio non ci riceverà e non ci accetterà, allora Dio non ci riceverà, non perché non voglia farlo, ma semplicemente perché non andremo a Lui. Ma Gesù dice: colui che viene a me, io non lo caccerò fuori. Che meravigliosa parola per te stasera. Te, che il diavolo ha ingannato per così tanto tempo, cercando di dirti che non sei degno, e che Dio non ti vuole, che Dio non è interessato. Lascia che ti dica qualcosa. Se tu vieni a Gesù, in nessun modo Egli ti caccerà fuori. Perché io sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Le opere che io faccio, le faccio non in me stesso, ma è il Padre che abita in me. Egli fa le opere. Io non vengo a fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E questa è la volontà del Padre. Ah, finalmente, questo è quello che volevamo sapere. Qual è la volontà del Padre? Che io non perda niente di tutto quello che Egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell'ultimo giorno. Questa infatti è la volontà di colui che mi ha mandato, che chiunque viene alla conoscenza del Figlio e crede in Lui abbia vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Coloro ai quali il Padre ha rivelato la verità di Gesù Cristo e che hanno creduto in Lui, è la volontà di Dio di salvarli e di risuscitarli nell'ultimo giorno. Gloria a Dio per la sua gloriosa volontà per le nostre vite. I giudei dunque mormoravano di lui, perché aveva detto: «Io sono il pane che è disceso dal cielo». E dicevano: «Non è costui Gesù, il figlio di Giuseppe, di cui noi conosciamo il padre e la madre? Come può egli dire: io sono disceso dal cielo?» Allora Gesù rispose e disse loro: «Non mormorate fra di voi. Nessuno può venire a me se il padre che mi ha mandato non lo attira, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno». Qui c'è un'interessante dichiarazione di Gesù, una di quelle che dovremmo appuntarci. Nessun uomo può venire a Gesù se il padre non lo attira. Ora questo toglie la pressione da me e dalla mia testimonianza, perché certe volte mi scoraggio quando testimonio a qualcuno e quando espongo la verità di Gesù, pensando che anche un bambino possa comprenderla e accettarla, e loro semplicemente, lo sapete, non accettano, non succede nulla, e io provo a discutere, a convincere, provo ad impressionare, e niente succede. Nessun uomo può venire se il padre non lo attira. Qualcuno di voi potrebbe dire: non mi sembra giusto. Io ti rispondo: il padre ti ha attirato? Beh, allora di che cosa ti preoccupi? È anche scritto che chiunque vuole venga e beva dell'acqua della vita. Ci sono le due facce della medaglia. Non puoi venire se il padre non ti attira, e chiunque viene può ricevere la vita eterna. La porta è aperta per tutti. Sta scritto nei profeti: e tutti saranno ammaestrati da Dio. Ogni uomo dunque che ha udito e imparato dal Padre viene a me. Dio ci ha insegnato, ci ha lasciato questo nei nostri cuori. Non che alcuno abbia visto il Padre, se non colui che è da Dio. Questi ha visto il Padre. In verità vi dico, chi crede in me ha vita eterna. Notate che dichiarazioni radicali che fa qui Gesù, testimoniando di se stesso, dicendo: io sono il pane della vita, i vostri padri mangiarono la manna nel deserto e morirono, questo è il pane che discende dal cielo affinché uno ne mangi e non muoia, io sono il pane vivente che è disceso dal cielo, se uno mangia di questo pane vivrà in eterno, ora il pane che io darò è la mia carne, che darò per la vita del mondo. Allora i giudei si misero a discutere tra loro, dicendo: come può costui darci da mangiare la sua carne? Perciò Gesù disse loro: non capite? Ve la rendo ancora un po' più complicata. In verità vi dico che se non mangiate la carne del figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete la vita in voi. Siete morti nei vostri peccati e nelle vostre trasgressioni. Non avete vita in voi. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Poiché la mia carne è veramente cibo, e il mio sangue è veramente bevanda. Gesù prenderà il calice e dirà: prendete, bevete. Questo è il sangue del nuovo patto, che è versato per la remissione dei peccati. Mangiate la mia carne, bevete il mio sangue. Condividete la mia vita, in modo che possiate avere vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue, dimora in me, ed io in lui. Come il Padre vivente mi ha mandato, ed io vivo a motivo del Padre, così chi si ciba di me vivrà anch'egli a motivo di me. Questo è il pane che è disceso dal cielo. Non è come la manna che mangiarono i vostri padri e morirono. Chi si ciba di questo pane vivrà in eterno. Queste cose disse nella sinagoga, insegnando a Capernaum. E quelli di voi che hanno visitato la sinagoga di Capernaum possono in qualche modo immaginarsi la situazione. Egli era lì nella sinagoga e insegnava queste cose. Udito questo, molti dei suoi discepoli dissero: questo parlare è duro, chi lo può capire? Ma Gesù, conoscendo in se stesso che i suoi discepoli mormoravano di questo, disse loro: questo vi scandalizza? Che sarebbe dunque se doveste vedere il figlio dell'uomo salire dove era prima? Che sarebbe se doveste vedere adesso il regno stabilito? Che sarebbe se mi vedeste ora, in questo momento, ascendere al cielo, tornare al Padre? È lo spirito che vivifica. La carne non giova a nulla. Le parole che vi dico sono spirito e vita. Ora siete di nuovo qui, avete mangiato il pane ed è questo il motivo per cui siete tornati, perché il vostro stomaco è stato riempito. Ma voi dovete ricercare non il cibo che perisce, non il pane che perisce, ma il cibo che dura in vita eterna. Così di nuovo Gesù torna al pensiero: è lo spirito che rende vivi, è lo spirito che vivifica, la carne non giova a nulla. Ricordatelo, sottolineatelo, la carne non giova a nulla, mentre le parole che io vi dico sono spirito e vita. La parola di Dio infatti è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a due tagli, e penetra fino alla divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle midolla, ed è in grado di giudicare i pensieri e le intenzioni del cuore, dice Ebrei 4:12. La parola di Dio è spirito e la parola di Dio è vita. Ma vi sono alcuni tra di voi che non credono. Gesù infatti sapeva fin da principio chi erano coloro che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito. E diceva: per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è dato dal Padre mio. E di nuovo Gesù dichiara che l'unico modo per venire è essere attirati dal Padre. Non potete venire se non è il Padre che vi attira. Da quel momento molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano più con lui. Semplicemente non ce la facevano, non potevano resistere. Era troppo per loro. Quando Gesù inizia a parlare del rinnegare la carne, quando inizia a parlare della vita dello spirito e del partecipare alle cose spirituali, ecco che è troppo per loro e non ce la fanno. Molti di loro stavano seguendo Gesù perché desideravano che egli stabilisse il regno in quel momento, che egli sconfiggesse i romani, che rovesciasse il loro governo, questo giogo che stava sul popolo di Israele, che egli portasse quel regno di prosperità, di abbondanza, dove ognuno poteva mangiare e bere a sazietà. Quello che volevano era semplicemente un regno di ricchezze materiali. Mentre Gesù sta parlando di tutto questo come qualcosa di secondario, la cosa principale è il regno spirituale, avere comunione con me, trovare quella vita che viene da me, la vita di Dio, trasmessa all'uomo attraverso Gesù Cristo. La carne non giova a nulla, ma le parole che io vi dico sono spirito e vita. Però questo messaggio non riescono ad accettarlo, vanno via. Si allontanano da Gesù, vanno per la loro strada. Un giorno Giovanni mandò dei messaggeri a dire a Gesù: sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettarne un altro? Queste persone erano confuse e disperate perché Gesù stava parlando dell'importanza dell'uomo spirituale piuttosto che fisico e non riuscivano ad accettarlo, non ce la facevano. Allora Gesù disse ai dodici: volete andarvene anche voi? E Simon Pietro gli rispose: Signore, da chi ce ne andremo? Tu hai parole di vita eterna. Oh, benedetto Pietro. Sapete, spesso Pietro si metteva nei guai a causa delle cose che diceva, a causa della sua impulsività, della sua lingua. Ma certe altre era in grado di dire cose meravigliose, sicuramente appropriate, che uscivano dal suo cuore. Tu sei il Cristo, il figlio dell'Iddio vivente, disse un giorno a Gesù. E Gesù rispose: tu sei beato, o Simone, figlio di Giona, perché né la carne né il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. E io ti dico che tu sei Pietro, e su questa roccia io edificherò la mia chiesa, e le porte dell'inferno non la potranno vincere. E continua dicendo che il figliuolo dell'uomo sarebbe stato tradito e consegnato nelle mani dei peccatori, i quali lo avrebbero crocifisso, ma che poi il terzo giorno sarebbe risorto. Allora Pietro lo prese in disparte e cominciò a riprenderlo, dicendo: Signore, Dio te ne liberi, questo non ti avverrà mai. E Gesù: vattene via da me, Satana, tu mi sei di scandalo, perché non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. Oh Pietro, così velocemente dall'alto al basso. Non qui però, qui c'è uno dei grandi momenti di Pietro, quando Gesù si rivolge ai discepoli dicendo: non volete andar via pure voi? Signore, dove ce ne andremo? Tu hai parole di vita eterna. Gesù dice: la mia parola è spirito, la mia parola è vita. E Pietro testimonia: sì Signore, è vero, tu hai la parola della vita. E noi abbiamo creduto e abbiamo conosciuto che tu sei il Cristo, il figlio dell'Iddio vivente. Gesù rispose loro: non ho io scelto voi dodici, eppure uno di voi è un diavolo. Or egli alludeva a Giuda Iscariota, figlio di Simone, perché egli stava per tradirlo, quantunque fosse uno dei dodici. Notate come Gesù definisce Giuda un diavolo. Pietro si riferisce a lui come il figlio della perdizione. Leggeremo tra qualche settimana come è scritto che Satana entrò in lui ed egli uscì fuori e compì l'opera sua. Ma parleremo ancora di Giuda Iscariota mentre studiamo l'Evangelo di Giovanni. Ma sappiamo qui che fin dall'inizio Gesù sapeva chi era e sapeva che lo avrebbe tradito. Io ho scelto dodici, ma so che uno di voi è un diavolo. Si conclude così il capitolo 6 di Giovanni. Mi piace Giovanni per tutti questi approfondimenti, per la profondità con cui ci presenta Gesù, come ci mostra e ci prova che Gesù è il Cristo, il figlio del Dio vivente, in modo che credendo in Lui possiamo avere vita eterna.